Newsline Sera.
Alle 18.33 la Newsline serale di Controradio. Buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Da oggi fino a venerdì 15 novembre Firenze ospiterà dunque il primo G7 interamente dedicato al turismo, al centro il ruolo socio-economico dell'industria turistica per una maggiore sostenibilità dei flussi di visitatori. Agli incontri partecipano i ministri e i capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea. Vertice è partito alle 15 con il side event introduttivo tra sostenibilità, inclusione e digitalizzazione, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale e agli investimenti dei grandi marchi italiani nel settore turistico. A dare il benvenuto agli ospiti è stata la ministra Santanchè. La due giorni di lavoro entrerà poi nel vivo domani. Nessuna zona rossa in città per il primo G7, c'è una grande vigilanza e area di protezione non solamente a Palazzo Vecchio, a Palazzo Spini Feroni, ma anche agli alberghi dove alloggiano ministri e delegazioni. Disposta la chiusura di alcune strade del centro storico per il tempo necessario al passaggio delle delegazioni. Ma sentiamo innanzitutto da Raffaele Palumbo come è andata questa prima giornata.
Off limits le aree direttamente interessate dall'evento, oggi Palazzo Spini Feroni e poi domani toccherà Palazzo Vecchio, mentre a poche decine di metri restano regolarmente aperti gli Uffizi per il G7 del turismo che si è aperto oggi. Le dichiarazioni sono quelle prima di tutto della sindaca, che ha detto: il mio auspicio è che si possano trovare quelle che sono le misure e le proposte per andare verso un turismo che sia di qualità e sostenibile, non verso un turismo di massa. Sara Funaro ha aggiunto poi che si tratta di un fenomeno che non riguarda solo Firenze e l'Italia. Naturalmente l'interlocuzione con la ministra, che dice: con la sindaca di Firenze ci siamo già incontrate, è venuta al ministero, ci siamo parlate, ma queste cose non si decidono in 15 minuti, noi abbiamo una nostra visione e con Funaro ed altri sindaci ci stiamo confrontando. Oggi dunque giornata inaugurale con il forum Il ruolo delle città nella governance del turismo sostenibile e di dichiarazioni in libertà dal Non ho paura dell'overtourism di Bocelli al Dobbiamo vendere l'Italia di Briatore. Nel frattempo sempre oggi l'inaugurazione del Firenze Welcome Center in Piazza della Stazione per informare e responsabilizzare tutti i visitatori che vengono a Firenze con la campagna Enjoy and Respect Florence. Sul versante della protesta, oltre al flash mob di questa mattina, in pomeriggio un corteo indetto dai Cobas e una manifestazione degli addetti alla manutenzione di RFI. Da domani il primo G7 interamente dedicato al turismo qui a Firenze dovrebbe entrare nel vivo.
Grazie Raffaele, siamo orgogliosi di essere italiani perché io credo che in questo campo abbiamo la nazione migliore del mondo, un modello che ha sicuramente funzionato. Per una volta sarebbe bene che ci copiassero gli altri. Nel punto stampa in apertura del primo G7 la ministra Santanchè ha risposto così a chi gli chiedeva se nel campo del turismo ci fossero paesi a cui l'Italia potesse ispirarsi o da cui potesse mutuare buone pratiche. Stiamo lavorando a un documento che firmeremo venerdì, devo dire che abbiamo trovato un accordo di visione sulle azioni principali da fare con i paesi del G7 e il turismo, ha aggiunto Santanchè, che peraltro ha parlato anche dell'intelligenza artificiale citando i dati di uno studio della Fondazione Tor Vergata. Sappiamo che ogni euro investito in intelligenza artificiale nell'ambito turistico dei paesi G7 genera un ritorno potenziale di 3 euro. Nel mondo sono già stati investiti 130 miliardi, ha detto Santanchè, di euro a livello globale. In Italia siamo a un impatto stimato di oltre 6 miliardi di dollari, a cui scaturirebbero circa 2 miliardi di effetti annuali di incremento di produttività e l'intelligenza artificiale può far crescere l'impatto sulla spesa turistica fino al 10% entro il 2030. Il G7 arriva comunque dopo giorni di vertici, eventi, confronti, proposte ed anche mobilitazioni culminate con il patto per il turismo annunciato ieri dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, che vede il divieto e la rimozione in area UNESCO di installare key box, l'installazione di limiti a veicoli atipici come le golf car ed altri punti, tra cui la creazione di una banca data unitaria proprio per una dashboard per conoscere in tempo reale i dati del turismo in città. Ma sentiamo l'auspicio di Funaro per questo G7.
Il mio auspicio è che si possano trovare quelle che sono le misure, quelle che sono le proposte per andare verso un turismo che sia un turismo di qualità e sostenibile e non verso un turismo di massa. Tutte quelle misure che possono poi dare la possibilità ai territori di poter intervenire. È un fenomeno che non riguarda solo Firenze e l'Italia, è un fenomeno che riguarda tantissime città, lo vediamo confrontandoci con le altre città europee e non solo europee. Io sono convinta che da un confronto tra i ministri possano venire fuori delle proposte che sono delle proposte che aiutano a mantenere il livello e la qualità. Ovviamente il mio confronto con il Ministero e con la Ministra continuerà per riuscire a portare alla nostra città quelle misure che ci aiutano poi a intervenire e mantenere la bellezza a 360 gradi della nostra città.
Diceva Raffaele del forum il ruolo delle città nella governance del turismo sostenibile questa mattina a Firenze. In realtà non è un evento del G7, ma a margine del G7, molto attesa la presenza degli assessori al turismo delle varie città italiane, tra cui quello di Firenze, che ha già una legge speciale, forse però è il caso di rinforzarla e rimpolparla di finanziamenti che ormai sono prosciugati. La norma non è meravigliosa, ma facciamo il pane con la farina che abbiamo, questo quanto ha dichiarato Simone Venturini, assessore al turismo proprio del comune di Venezia. Sentiamo.
È una norma non meravigliosa, però facciamo il pane con la farina che abbiamo, e quindi è in discussione in consiglio comunale proprio in questi giorni un regolamento che prevede tutta una serie di iniziative volte non tanto a penalizzare in maniera ideologica chi effettua un'attività legittima, non a intervenire retroattivamente su diritti acquisiti e su appunto anche investimenti fatti, ma lavora per innalzare la qualità. Introduce una moratoria intanto di 2 anni, di 1 anno e mezzo, per bloccare i numeri di locazioni turistiche a quelle esistenti, quindi chi oggi la effettua avrà il tempo necessario per registrarsi. La registrazione prevede una SCIA, prevede una procedura urbanistica, e chi oggi vuole fare locazione turistica aderisce a un patto col comune in cui introduciamo una serie di obblighi, primo tra tutti l'obbligo di accoglienza di persona del turista, anche perché Venezia è una città complicata ed è non più comprensibile che il turista non sia accolto o informato di come funziona la città, la raccolta differenziata dei rifiuti.
State anche pensando, come in altre città europee del mondo, di limitare i giorni in cui si può affittare o il numero di case che si può affittare?
Credo che più che una legge che valga per tutti a livello nazionale servirebbe maggiore flessibilità, non solo in questo campo, ma in tutti i campi alle città turistiche. Perché ogni città ha dinamiche, siamo un paese lungo e stretto, e quello che vale per un piccolo borgo del Chianti non vale per una grande metropoli come Milano e non vale né per Firenze né per Venezia. Quindi ogni credo comune conosce meglio dello Stato centrale cosa serve a quel territorio.
Io credo che l'Italia per troppi anni abbia avuto un turismo del tutto casuale. Il grande problema dell'overtourism non è soltanto la complessità dello schiamazzo sotto casa, ma c'è anche una chiusura culturale quando tu non percepissi il vantaggio per te stesso. Questo invece è quanto affermato l'assessore al turismo della città Roma Capitale, Vincenzo Onorato, di necessità di un approccio sistemico e della differenziazione dell'offerta per creare valore aggiunto. Invece parlato Federico Amedeo Lasco del Ministero del Turismo.
Il tema della specializzazione produttiva è un tema che in politica industriale normalmente ci se ne occupa. Secondo me anche dentro il comparto turistico bisogna occuparsene. La domanda è: dove si forma il valore? Se il valore si forma, dove si forma il valore, dove facciamo l'innovazione e come distribuiamo tra il luogo dove si raccoglie il valore e il luogo in cui si costruisce l'innovazione. È chiaro che il territorio conta. 5 chilometri quadrati del centro storico più bello del mondo, non si offenderà nessuno degli altri, però sono 5 chilometri quadrati. Non può essere che noi puntiamo a far crescere la domanda e a concentrarla dentro 5 chilometri di metri quadrati. Dobbiamo alzare la quota di rilascio di valore da parte di chi usufruisce di questo asset e fare in modo che mentre cresce il valore cresce la possibilità di rilasciare reddito dei soggetti che, passatemi la battuta, dormono altrove. Non è impossibile. La mobilità dolce aiuta nella media distanza, i servizi di trasporto, il travel organizzato aiuta nella lunga distanza e tra l'altro ci consente di intercettare tipologie di domanda diverse. Mentre lavoriamo sull'offerta, intercettiamo tipologie di domanda diverse, quelli che desiderano stare tempi più lunghi ma poi gli costa troppo farlo in un luogo anziché in un altro e ne vogliono usufruire come se fossero i cittadini, e quelli che invece vedono a una cosa che anni fa si diceva essere bruttissima, il turismo mordi e fu.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Dicevamo delle proteste, si è svolto questa mattina un flash mob in piazza Santa Maria sopra Arno, a due passi da Ponte Vecchio, con una ventina di attivisti di Salviamo Firenze per Viverci, per accogliere così il G7 del turismo che si è aperto oggi. Deve cambiare il paradigma, Firenze non può reggere questo flusso di turisti, la speculazione immobiliare che nell'ultimo decennio ha attratto questa città, dice il nostro microfono un esponente di Salviamo Firenze.
Oggi vogliamo dare nuovamente questo segnale che quando si parla di turismo non si può eludere il tema dell'overturismo, dell'iperturismo che Firenze sta subendo ormai da anni sempre di più, e questo sta, temiamo, uccidendo la nostra città, uccidendo le residenze. E quando sentiamo dire che l'overtourism è una bestemmia o che, come dice il nostro presidente della regione, non ne vuole neanche sentire parlare, ci preoccupiamo e ci indigniamo e reagiamo, perché invece il turismo deve essere governato. Non siamo contro il turismo, siamo contro il turismo selvaggio e incontrollato, quello che stiamo vedendo ogni giorno, ogni fiorentino e fiorentina può vedere.
Non c'è nessuna aspettativa nei confronti di questo G7?
Non ho mai avuto grandi aspettative dai GX, quindi no, però ecco, sicuramente l'opportunità anche per lanciare un messaggio diverso e per aprire anche un dibattito, come è stato fatto anche grazie alle iniziative legate alle K-Box, è una grande opportunità.
Ma come se ne esce?
Noi ora sappiamo che ci sono delle regole che si possono applicare, basta avere la volontà di farlo, funzionano. Varie città europee e non solo europee ci danno queste indicazioni, queste esperienze, queste buone pratiche, si applichino con coraggio anche a Firenze. Noi ovviamente lanceremo anche delle proposte, ne abbiamo già lanciate, però non è difficile perché le esperienze ci sono: Berlino, Amsterdam, Parigi, zonizzazioni, limiti, controlli sulle licenze. Qui almeno che si facciano a Firenze, iniziamo a fare i controlli.
E la questione degli Airbnb, naturalmente, è una delle tematiche più discusse. Spesso però si dimentica di parlare del sistema piramidale di nuove professioni che si stanno affermando intorno agli affitti brevi, come addetti alle pulizie, alla manutenzione e check-in. Nell'ambito della nostra finestra dedicata all'abitare a Firenze, di Dillo a Controradio, Viola cerca casa. Viola Giacalone ha raccolto le testimonianze anonime ed esclusive di due ragazze tra i 20 e i 30 anni che, per mantenersi mentre studiano, lavorano come dette check-in nel centro di Firenze, ovviamente a nero.
Secondo me questo lavoro non ha nessun pregio, innanzitutto perché è un lavoro che viene svolto quasi sempre a nero o viene pagato attraverso vouchers e prestazioni occasionali. Il lavoro è flessibile, ma il lavoro è flessibile a seconda della stagionalità del turismo, quindi in momenti di alta, appunto in alta stagione si lavora tanto, in bassa stagione si lavora poco, quindi non c'è alcun modo per prevedere i soldi che si guadagneranno a fine mese. Il lavoro non è assolutamente regolamentato fino ad oggi, immagino, quindi non sono regole, diciamo, stabilite su quanto, su come si debba lavorare, su magari un check-in notturno non viene retribuito di più e così via. Per il mio caso personale, io l'ho scelto perché il mio stipendio, che sono 1.100 euro al mese, non mi basta a vivere in una città come Firenze, e quindi mi sono cercato un lavoro a nero. Quindi faccio comunque un problema a monte, ma io non vedo nessun lato positivo in un lavoro del genere.
Conosci tante altre persone a Firenze che fanno questo lavoro?
Sì, tantissime. Secondo me questo adesso è uno dei lavori più comuni, questo o diciamo tutti gli altri lavoretti flessibili che girano attorno al turismo e alla ristorazione, quindi all'accoglienza.
L'esperienza che ho avuto in questi anni con i turisti solitamente sono turisti americani o comunque extraeuropei che scelgono Firenze come tappa in un viaggio molto più lungo che comprende diverse città italiane e quindi tende solitamente a rimanere a Firenze solo per pochi giorni per poi cambiare subito città, quindi solitamente sono persone che conoscono pochissimo la città, che non sono informate, che molto spesso non sanno nemmeno dove si trovi l'appartamento e che attrazioni ci siano a Firenze. Quindi ecco, spesso sono così. Più raramente sono turisti magari europei che vengono anche per qualche giorno in più e che sono realmente informati sulla città.
E Firenze, con 14 milioni di turisti stimati, 16 milioni e mezzo dell'area metropolitana per il 2024, naturalmente una delle mete turistiche più ambite a livello mondiale, ma cosa pensano i turisti che vengono a visitare Firenze del loro impatto sulla città? Avvertono il loro portato in termini di presenze, code, snaturamento dell'identità di Firenze, mercificazione e mangificio sull'altare di un mordi e fuggi che poco ha a che fare con bellezza e cultura, in una città dove gli alberghi sono triplicati inventando 12.000 case per affitti brevi e 12 milioni di presenze turistiche nel 2023, si sentono loro stessi al centro di un modello che deve cambiare, a quanto pare non troppo. Alla vigilia dell'apertura dei lavori del primo G7, Viola Giacalone è andata a intervistare dei turisti tra Piazza Duomo e Piazza degli Uffizi, visitatori di un giorno, studenti, scambio universitario o abitué delle città provenienti da Stati Uniti, Canada, Germania, Inghilterra e Francia. Sentiamo le loro voci.
Veniamo dagli Stati Uniti, siamo in un Airbnb, ci sta piacendo molto qui. Non pensa che la città sia troppo affollata o troppo turistica? Non proprio, non se la comparo ad altri posti in cui siamo stati. Parigi, ad esempio, era molto più affollata di qui. È la prima volta a Firenze? È la seconda volta, ma è stato tanto tempo fa. Adesso soggiorno all'hotel Alba. Non penso affatto che ci sia troppa gente. C'è spazio per tutti al mondo.
We're from Manchester in the...
Veniamo da Manchester, soggiorniamo al 25 Hours Hotel accanto alla stazione. Qual è la vostra sensazione su Firenze? Bellissima, è la prima parola che mi viene in mente. È molto affollata, ma posso capire perché, vista la storia e l'offerta culturale della città. E posso capire benissimo perché così tante persone vogliono visitarla. Ma siamo anche stati a Bologna e c'è una grande differenza riguardo alla presenza turistica. Ci siamo detti che possiamo immaginare che venire d'estate qui sia un'esperienza completamente diversa. Sono in crociera in realtà, stasera sarò alla Spezia. Quindi state solo visitando Firenze per la giornata e poi dormirete alla Spezia? Corretto. Qual è la vostra sensazione su Firenze? Per il momento è fantastica, la amiamo. E che ne pensi dei prezzi? Onestamente non mi interessa.
Don't you think it's too touristic or too crowded?
It's too crowded.
Sì, è troppo affollata. Verrei qui in bassa stagione e mi sveglierei presto per fare delle belle foto. Dov'è che stiamo? Me ne sono scordata. Sì, stiamo in un piccolo hotel in fondo alla strada, qui vicino Piazza della Signoria. Siamo qui per il weekend, amiamo Firenze e ci torniamo spessissimo. Avete notato dei cambiamenti in città? No, non direi. Non avete mai la sensazione che il centro città sia troppo affollato? Sì, è troppo affollato. Ora va bene, ma di solito è davvero troppo affollato. Stiamo pensando di comprare un appartamento qui e passarci 6 mesi l'anno, ma non vogliamo venirci d'estate, ci verremo a primavera o d'autunno. Immagino abbia visto i prezzi, quindi. I prezzi sono buoni, non è caro. Comparato agli Stati Uniti, sì, e comparato a Londra. Però ci sono decisamente troppi turisti.
What are you in Florence for?
Cosa ci fai a Firenze? Sto facendo uno scambio universitario, solo per un semestre, da agosto a dicembre. Posso chiederti in che università? Sono alla NYU di Firenze.
Up on that side.
What do you think about
Che ne pensi di Firenze?
I really enjoy it. I like how it's small.
Mi sta piacendo molto, è piccola, quindi si ha modo di apprezzarla fino in fondo.
And don't you think it's too crowded, too touristic?
A little bit, especially in September.
Sì, penso che sia un po' troppo affollata, specialmente a settembre era veramente troppo, ma nelle ultime 2 settimane ho notato dei cambiamenti. È decisamente molto meno affollata. Hai avuto modo di conoscere delle persone di Firenze o stai principalmente con i tuoi compagni dell'NYU? Passo più tempo con quelli della mia università, ma devo dire che la mia classe ha un buon programma di scambio con le università del posto, quindi ho avuto l'occasione di conoscere un discreto numero di italiani. Sono stata qui quando avevo 23 anni, stavo in un hostel, mentre adesso sto in un boutique hotel. Quindi devo dire che da un punto di vista più maturo mi sto godendo la città molto di più della prima volta, l'apprezzo molto di più. È novembre, quindi non posso neanche pensare a quanta gente debba esserci a luglio o ad agosto. Mi piace viaggiare fuori stagione proprio per evitare le folle. Veniamo dalla Germania, siamo qui da sabato, stiamo vicino al Duomo. Che ne pensi di Firenze? Grande città, gente adorabile e arte bellissima. E che ne pensi dei prezzi? Devo ammettere che il cibo è un po' costoso, mentre i prezzi per i musei sono corretti. Pensi che sia troppo affollata? Forse oggi è il giorno peggiore, ma nei giorni scorsi era ok.
Lo schermo dell'arte torna a Firenze con 30 fra i migliori film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus sulla filmmaker americana Garrett Bradley. Evento speciale a Palazzo Strozzi con il film su Documenta 14, le pratiche femministe di artisti dell'America Latina, l'arte povera e i lavori video della generazione emergente. E ancora incontri e talks con autori e attrici. Lo schermo dell'arte dal 13 al 17 novembre al Cinema La Compagnia. Info schermodellarte.org.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museonovecento.it.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 15 novembre alle 21, Norilsk di Enrico Falaschi e Giorgio Vierda. Uno spettacolo tra ecologia e storia, dal mito calcistico dello Spartak Mosca al disastro ambientale della città di Norilsk. Una riflessione su sport, libertà e sfide globali.
Controradio.
Come vi raccontavamo ieri, la Lega ha lanciato una raccolta di firme che si svolgerà il 14 e 15 dicembre, a cui collegare una mozione da presentare in Consiglio regionale della Toscana e un'iniziativa parlamentare in Europa per introdurre il divieto per le ragazze minorenni di indossare il velo a scuola. L'iniziativa ha anche un titolo, In classe con la testa libera, ed è stata presentata alla sede del Consiglio regionale della Toscana dall'europarlamentare Rosanna Ceccardi della Lega ieri, insieme ai consiglieri regionali al segretario regionale della Lega Luca Baroncini. Naturalmente si è aperto un ampio dibattito. Buonasera e grazie a Isadine Alzir, imam di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Come valuta questa iniziativa, Alzir?
Ma l'Islam risponde di fronte a queste cose qui, dice di fronte all'ignoranza dice pace. E quando ci sono persone ignoranti, di senso non sanno, non è offensiva, ma non conoscano la realtà, e allora e non hanno niente da fare, si vede che vengono pagati per fare cose inutili e che la società non chiede addirittura, invece di sono stati eletti per fare parlamentare a livello europeo per salvaguardare diritti di noi come cittadini italiani, dentro l'Europa, per l'Europa. Vediamo iniziative che loro stessi sanno che non hanno nessun risultato, perché i nostri concittadini non hanno tempo di andare a firmare per queste cose che non stanno nel cielo in terra, perché se noi vediamo la nostra realtà, le bambine si portano il velo, non portano il velo, intanto la nostra parlamentare parla per libertà, e libertà vuol dire deve rispettare la Costituzione italiana, dove dice la libertà religiosa è una libertà sancita non solo dalla nostra Costituzione ma dalla natura dell'essere umano. Ci vorrebbe, diciamo, che la nostra parlamentare frequenta di più la comunità islamica, dialoga con la comunità islamica per uscire dall'ignoranza che, ripeto, non è offensiva, ma nel senso non conoscere.
Allora, Inserin, conoscendo invece la sua sensibilità, vogliamo spiegare cosa significa il velo per l'Islam e per una donna islamica?
Allora, prima di tutto vado al principio, la fede deve essere una scelta libera. Non può essere una fede imposta, figuriamoci il velo, deve essere una scelta libera, non come è stato spiegato. Io capisco che lei cerca di interpretare l'Islam dal suo background, dal suo ritaggio culturale, neanche per background culturale, dal suo ritaggio culturale, nonostante che ha studiato legge, deve sapere un pochino della legislazione italiana e anche mondiale, e tutto deve essere, finché che è una scelta libera, e qualsiasi cosa se viene imposta è certamente inaccettata. La fede, figuriamoci un velo. Perciò, portando il suo discorso, che io frequento le nostre scuole italiane, i miei figli hanno frequentato le scuole, ho visto che i nostri bambini, dico bambini italiani, siano musulmani che cristiani, ebrei, credenti o diversamente credenti, spesso sono più avanti di certi politici che abbiamo, purtroppo.
Ci è arrivato un messaggio, dice: però Atatürk in Turchia vietò l'uso del velo nelle università. Poi c'è la questione, no? C'è anche il velo spesso è stato visto anche come uno strumento di libertà. Pensiamo all'Iran dello Shah, no? Quando appunto ci fu la rivoluzione, veniva usato per simboleggiare la fuoriuscita dall'oppressione del tiranno, poi però è diventato un simbolo di oppressione per cui le ragazze iraniane se lo tolgono.
La questione non è il velo, è come viene usato, è quello. Come la questione delle religioni, non è le religioni, è come vengono usati, come la politica. Non è il male la politica, come qualcuno dice, ma come viene usata. E certamente se abbiamo dei politici come la nostra parlamentare, che quando uno viene eletto parlamentare deve pensare dell'interesse di tutti i cittadini, non di un gruppetto, e grazie a Dio la stessa Lega non ha tutti come la nostra parlamentare, sono diversi di loro, sono dialoganti, hanno il loro pensiero che uno può condividere o non condividere, ma dialoganti e cercano di capire la loro realtà per lavorare, per costruire e dare un contributo alla coesione sociale, non a creare di paure che purtroppo ci sono già.
Grazie Inserin Alzirri, imam di Firenze, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Buonasera.
Rock Contest 2024, in arrivo la quinta selezione con Stato Brado, Leo Noir, Lo Fai Le Fusa, Rosewood, Elena Romano e All The Others. Giovedì 14 novembre al Glue Alternative Concept Space, via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 33. Torna a Calenzano la sagra di mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinzimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start, Calenzano Eventi. In via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 9 a sabato 16 dalle 19.30 e domenica 17 novembre a pranzo dalle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338 66 92 996. I maestri del giornalismo raccontati al VSE da giornalisti e scrittori. Da ottobre a dicembre 6 appuntamenti ad ingresso libero presso la Sala Ferri in Palazzo Strozzi a Firenze. Martedì 29 alle 17.30 Tiziano Terzani, un omaggio a 20 anni dalla sua morte, con Angela Terzani Staud e il suo L'età dell'entusiasmo, La mia vita con Tiziano, e con Jacopo Storni e il suo Tiziano Terzani mi disse, in dialogo con Raffaele Palumbo. Info e programma completo vs.it. Hairbeat torna il festival dedicato alle musiche del mondo e che pulsa con il ritmo del cuore e della terra. Venerdì 15 a Instabile, Favda in concerto, musiche gnawa nordafricane, jazz, rock e blues. Sabato 16 al Teatro Carlo Monni di Campi Bisenzio la straordinaria fisarmonica di Richard Galliano con il suo New York Tango Trio. Lunedì 18 al Teatro Puccini di Firenze, Napoli incontra il mondo con il concerto di Beppe Barra. Info eventimusicpool.it.
Contro Radio.